Gesù suda sangue nell'orto del Getsemani. Nel calice l'angelo presenta a Gesù due bevande particolarmente amare. La prima è preparata con le sofferenze che dovrà subire nella passione e la seconda con il cumulo delle nostre colpe che deve espiare. Perciò egli non suda sangue solo per la previsione delle atroci sofferenze che dovrà portare, ma ancora di più per le innumerevoli e gravi colpe che per decreto divino possono essere riscattate solo con l'effusione del suo preziosissimo sangue. Il sudore di sangue per le sue sofferenze fisiche è un effetto dell'ubbidienza a cui Gesù costringe la sua sensibilità umana. Invece il sudore per le nostre colpe è prodotto dall'intimo e profondo dolore con cui Gesù cancella i peccati e placa la giustizia divina. Il nostro Salvatore, che ha sempre provato la massima repulsione per ogni offesa fatta a Dio, sentendosi ora carico di tutti i peccati del mondo, prova un orrore così grande che il suo corpo trasuda sangue, e questo è talmente abbondante da scorrere a terra. Il sudore era stato dato all'uomo come castigo per il peccato di Adamo. Ora Gesù, come pena per tutti i peccati, offre al Padre il suo sudore, mescolato a lacrime e a sangue. Per noi il suo dolore rimane un mistero. Possiamo solo dire che egli si strugge piangendo i nostri peccati con lacrime di sangue. Anima mia, pensa che grande male è il peccato se fa agonizzare e sudare sangue addirittura al Figlio di Dio fatto uomo. Gesù mio, per quelle gocce del tuo sudore, intenerisci il mio cuore di pietra, affinché, pensando a quanto sono gravi e numerosi i miei peccati, io pianga lacrime di salutare pentimento. Io mi pento, mio Dio, di tutto il male che ho fatto, e poiché devo anch'io riparare in qualche modo, che cosa posso offrire alla tua giustizia? Io so che più di ogni altra offerta tu gradisci un cuore contrito ed umiliato, perciò questo ti domando. Rendi il mio cuore umile e pentito, in modo da poterti offrire, come riscatto, tutto ciò che ho ricevuto in dono dalla tua infinita bontà. Tu sai quanto sia facile ad offenderti e quanto invece sia restio ad amarti. Perciò convertimi tu, Signore. Mostrerò il mio pentimento con le mortificazioni e le preghiere, unendole, anche se povere, a quelle di Gesù, affinché Dio li accetti in espiazione dei miei peccati. Dare uno sguardo generale ai peccati commessi durante tutta la vita serve molto per suscitare il dolore. E questo è tanto più sincero quanto più riconosciamo di aver offeso Dio, che è degno di amore infinito. Quanto grande sarà stato dunque il dolore di Gesù nell'orto, visto che egli si considera reo dei peccati non di uno solo, ma di tutti gli uomini del mondo. Gesù soffre per ogni offesa che viene fatta a Dio in proporzione a quanto lo conosce e lo ama. Ora, poiché la sua sapienza e il suo amore sono infiniti, infinito dovrà essere anche il suo dolore. Egli vuole espiare per i peccati di tutti e li ha presi sopra di sé, come se veramente fossero suoi. E visto che ha il potere di aumentare quanto vuole la sua sofferenza, si può ben credere che abbia misurato l'intensità del dolore con la gravità ed il numero di quei peccati. Se si unisse insieme tutto il dolore di pentimento che hanno avuto, che avranno e che dovrebbero avere ora tutti i peccatori del mondo, sarebbe sempre poco se paragonato al dolore che ebbe Gesù. si legge che alcuni, per il dolore dei loro peccati, si siano sottoposti a penitenze molto dure e che altri sarebbero addirittura morti. Sotto il peso del suo dolore immensamente più intenso, come confermano l'agonia e il sudore di sangue, sarebbe morto in ogni istante anche Gesù, se la divinità non avesse fatto continui miracoli per tenerlo in vita. Anima mia, domanda a Gesù da dove gli venga tanta tristezza da farlo sudare sangue, e vedi come ne sia tutta irrorata la terra dove sta inginocchiato. Nell'attimo stesso in cui egli si era segnato a dare il sangue per noi, immediatamente l'ha versato. E come è vero che l'ha sparso tutto per me, è altrettanto vero che quel sangue non mi sarebbe di alcuna utilità per il perdono dei miei peccati, se anch'io non ne provassi dolore. E invece sono indifferente, anzi neppure ci penso. Per le cose di questo mondo il mio cuore si commuove molto facilmente, ma per le offese che ho fatto a te, Gesù, il mio cuore è insensibile e duro. Cambiamelo tu, o dammene un altro, che non si rallegri e non si rattristi per le vanità della terra, ma che si arrenda soltanto al richiamo del tuo amore e si penta sinceramente di averti offeso. Alle volte mi pare di provarne dispiacere, ma è troppo poco. Vorrei sentirne di più, perché i miei peccati non sono affatto pochi. Ti scongiuro, Gesù mio, per il tuo preziosissimo sangue, fa che il mio dolore sia tale e tanto da poter essere considerato vero e perfetto. Rifletterò spesso su tutti i peccati della mia vita, dei quali mi pento poco, perché troppo poco ci penso. Prometto di pensarci di più e di ripetere: Dio mio, quante volte ti ho offeso. Non è possibile capire il dolore che causò a Gesù agonia e sudore di sangue nell'orto. Per averne un'idea, si potrebbe dire che nel Getsemani è misticamente avvenuto ciò che si fa nella vendemmia. L'uva, dopo essere stata staccata dalla vite, viene gettata nel tino e pigiata. Poi viene posta dentro il torchio e sotto la pressione di questo il mosto sprizza fuori da ogni parte. Allo stesso modo il cuore di Gesù, grappolo di uva dolcissima, era oppresso dal pesantissimo torchio delle nostre colpe, di cui comprendeva la gravità. A tutto questo si aggiungeva il peso della giustizia divina, per cui quel tenero cuore fu talmente compresso dal dolore che il sangue sprizzò fuori da tutti i pori del corpo, così abbondante da scorrere a terra. Anima mia, cerca di immergere i tuoi pensieri e i tuoi sentimenti nel cuore del Salvatore e, raccogliendo le gocce preziose del suo sangue, ringrazialo e prova compassione per colui che tanto soffre per te. O buon Gesù, che gemi, soffri e sudi, sfinito sotto il peso dei miei peccati, applica a me i tuoi meriti affinché io sia liberato da tutte le mie colpe. Bagnami con una stilla del tuo sangue, perché una sola basta a purificarmi e a santificarmi. Ti prego, concedimi la grazia di pentirmi e di piangere per i miei peccati. E poi, consolami tu, asciugando le mie lacrime con la tua misericordia. Eterno Padre, poiché ora non ho nulla di mio con cui espiare le mie innumerevoli mancanze, ti offro in sacrificio di penitenza il cuore dolcissimo e addolorato del tuo Figlio unigenito, sconvolto dalla paura delle sofferenze e angosciato per le mie colpe. So che non puoi rifiutare questa offerta, perché tu non disprezzi nessun cuore contrito ed umiliato, tantomeno se si tratta di quello del tuo dilettissimo figlio. Non posso provare un dolore perfetto dei miei peccati senza una grazia particolare di Dio, grazia che in verità non merito. Voglio comunque domandargliela con fervore e fiducia per i meriti di Gesù. Nell'olocausto della legge antica si offriva e si bruciava la vittima tutta intera. E Dio l'accettava perché era figura di Gesù. Ora quella figura la si deve considerare realizzata. Gesù nell'orto sacrifica alla maestà divina se stesso, interamente, senza alcuna riserva. Mentre patisce nel corpo grondante di sangue, patisce anche nell'anima, oppressa da un'infinita tristezza, perché sente vicina la morte. Soffre infine nella mente, che è addolorata per l'infinita malizia dei peccati. Ogni parte del suo corpo, quindi, e ogni facoltà della sua anima soffrono una passione molto dura che egli offre al Padre in olocausto perfetto. Quando la nostra volontà contrasta con quella divina, è allora che pecchiamo. E il peccato non può essere cancellato se non con un atto opposto della nostra stessa volontà, che si pente per l'offesa fatta a Dio. Gesù, quindi, per tutta la vita ha impegnato la sua volontà nel rammaricarsi per le nostre colpe, e lo fa anche ora, nell'orto, ma in modo del tutto speciale, con atti di dolore così intensi da fargli sudare sangue. Tutte le sofferenze di Gesù, sia esterne che interiori, sono state gravi in maniera assoluta e non possono in alcun modo essere paragonate alle nostre. Tra tutte le sue pene, però, dobbiamo meditare soprattutto su quelle che Gesù ha sopportato alla vista dei nostri peccati, perché siamo tenuti anche noi a patire per lo stesso motivo. Possiamo avere qualche giustificazione quando non riusciamo ad essergli vicino negli altri dolori, ma non ne abbiamo affatto se non imitiamo il Salvatore nel soffrire per i nostri peccati. Perché, se vogliamo salvarci, è assolutamente necessario avere una volontà penitente che si angoscia per qualunque offesa fatta a Dio. Dio mio, questa è la mia volontà che offro e sacrifico a te. Essa ha peccato e senza il tuo aiuto non ha la forza sufficiente per pentirsi come si deve. Io te l'offro così com'è. Una volontà peccatrice che desidera diventare penitente. Una volontà che, dopo essere stata ribelle ed ingrata, ora desidera amarti. Non respingerla, ma degnati di accettarla, di fortificarla nei suoi buoni propositi e di confortarla con la tua misericordia. Desidero che non sia più mia, ma tutta tua, affinché ti obbedisca sempre in tutto e per tutto, senza più ribellarsi. Sono consapevole che nessun'altra offerta ti è tanto gradita, perciò ti faccio questo dono con tutto lo slancio del mio cuore. È lodevole la penitenza corporale, ma quella spirituale, che consiste nel dolore dei peccati, è necessaria, anzi indispensabile, e deve essere perfetta. Mi dedicherò a questa penitenza per tutta la vita. dopo aver considerato i motivi per i quali la volontà di Gesù è tanto angustiata dal dolore e dall'odio dei peccati, dobbiamo ancora aggiungere una cosa molto importante. La sua volontà ama infinitamente Dio e desidera la sua gloria. Affinché l'umanità di Gesù fosse un olocausto perfetto in espiazione delle nostre colpe, anche l'anima doveva essere sacrificata, quasi consumata. Per riuscire a capire ancora meglio il sacrificio di Gesù, dobbiamo pensare che la sua anima umana era stata creata apposta da Dio, perché lo amasse in un modo ineffabile, e che perciò sia stato proprio l'amore per Dio l'arma che l'ha ferita ed il fuoco che l'ha quasi completamente consumata. Quindi, l'amore per Dio e il dolore di contrizione per le offese fatte a Lui avevano la stessa intensità. Nei martiri l'amore di Dio mitigava i dolori. In Gesù lo stesso amore li aumenta, facendogli vedere un folto esercito di peccatori pronto a combattere contro l'Onnipotente per sbalzarlo dal suo trono e, se fosse possibile, per ucciderlo ed annientarlo. Egli ama Dio in una maniera del tutto particolare, dato che la sua anima è intimamente unita al Verbo, perciò, vedendo quanto il Creatore sia disprezzato ed offeso dalle sue ingrate creature, prova un dolore così acuto da agonizzare e sudare sangue fino al punto di sentirsi mancare. Applicando a me queste riflessioni, devo cercare quale sia il vero motivo per cui ho poco, anzi pochissimo dolore dei miei peccati. Tutto nasce dal fatto che nel mio cuore c'è poco, ma molto poco, amore per Dio. È proprio vero, mio Signore, che non ti amo, altrimenti mi pentirei di averti offeso. Solo tu, però, puoi concedermi questo amore, che è un tuo dono gratuito. Io desidero amarti, perché desidero anche provare dispiacere per le mie colpe, per la mia cattiveria e per non averti amato, ma soltanto offeso. Mio Dio, affrettati a realizzare questi miei desideri in modo che una buona volta, ma davvero, io possa offrirti tutto me stesso. Padre celeste e buono, ti chiedo questa grazia in nome di ciò che più ti è caro, in nome, cioè, di quel reciproco amore con cui tu ami Gesù e sei da Lui riamato. Cercherò in me il motivo per cui non amo Dio. Se troverò che deriva dal troppo amore per le creature, distaccherò il mio cuore da esse, specialmente da quelle che mi allontanano da Lui. Chi ama Dio ama anche tutto ciò che è da Lui amato. Per questo Gesù prova un amore fortissimo per le nostre anime, visto che a Dio stanno tanto a cuore da crearle a sua immagine. Solo per redimerle dalla morte eterna Egli è venuto dal cielo. Solo per la loro salvezza ha faticato durante tutta la vita ed è ora disposto a patire e a morire, unicamente per compiere questa missione. Gesù vede un numero infinito di anime di infedeli che non lo avrebbero mai conosciuto, di ebrei, suoi fratelli secondo la carne, e specialmente di cristiani, ancor più legati a Lui secondo lo Spirito, che non avrebbero approfittato della sua passione e si sarebbero dannati. Nessuno può immaginare quanto soffra a causa della compassione che prova per loro. Possiamo solo vedere il suo dolore proporzionato al livello della sua carità, al numero delle anime ostinate nel male che si sarebbero perdute e all'orrore delle pene infernali che queste avrebbero dovuto subire. L'Apostolo Paolo, per la compassione verso alcuni israeliti che stavano per dannarsi, si addolorò tanto che desiderò salvarli anche a costo della sua anima, se avesse potuto togliersela senza peccare. Si legge che anche Mosè ardeva di altrettanto zelo. E Gesù, che aveva verso le anime una carità immensamente superiore, che cosa avrà patito? Un dolore tale da angosciarlo, sfinirlo e fargli sudar sangue. Mio dolce Salvatore, non voglio essere tra coloro che si dannano perché non hanno tratto profitto dai tuoi meriti. Ora capisco quanto sia stata preziosa per te la mia anima. Anch'io voglio ritenerla tale, per cui procurerò di salvarla ad ogni costo. Mi rammarico per tutte le volte in cui, con i miei peccati, ho rischiato di perderla per l'eternità, e ti prometto che questo non succederà più. Se da una parte mi dispiace molto che tu abbia sudato sangue per rimediare alle mie colpe, dall'altra mi sento consolato perché so che non avrei potuto avere una possibilità di riscatto diversa da quella che tu mi hai offerto. Sarei però veramente disperato se sapessi che il tuo sudore era la conseguenza del vedermi eternamente perduto. Ti prego, Gesù, per il tuo sangue benedetto, non permettere che io mi danni. Spero un giorno di poterti ringraziare in paradiso per averlo effuso per me, così come ora nel tempo ti ringrazio con tutto il cuore. Gesù, per la salvezza della mia anima, non si è risparmiato né fatiche, né lacrime, né sudore di sangue. Ed io, che cosa faccio per salvarmi? E che cosa intendo fare per l'avvenire? Gesù versa il suo sangue nell'orto per lo stesso motivo per cui versò calde lacrime su Gerusalemme, e cioè a causa dei pensieri angosciosi che contribuiscono ad aumentare le sue sofferenze. Egli vede che deve morire per tutti, affinché tutti si salvino, ma vede anche che, per loro colpa, non tutti si salveranno, e inoltre che la sua morte sarà per molti oggetto di scandalo, poiché li renderà più colpevoli e più meritevoli dell'inferno. Quale pena per il suo cuore amoroso! Morire per gli amici più cari potrebbe essere dolce, ma doverlo fare per tutti, compresi i malvagi che diventeranno suoi nemici per l'eternità, gli procura sofferenze terribili. Gesù, come Salvatore del mondo, vuole che tutti si salvino, ma, uniformandosi al volere del Padre, non vuole che chi lo rifiuta venga salvato per forza. Egli desidera che ognuno guadagni la salvezza usando la buona volontà. Purtroppo, vede che pochi ce l'hanno e che molti, invece, sono determinati al male. Ed è per questo che il suo dolore aumenta fino a farlo svenire e sudare sangue. La sua carità, infatti, vorrebbe che neppure uno si perdesse. L'angelo cerca di confortarlo, ma ora questo amoroso pastore, che lasciata la reggia celeste è venuto qui in terra a cercare la pecorella smarrita, non può badare agli angeli. Egli cerca anime. Se venisse a lui un Giuda o qualche altro grande peccatore umiliato e contrito, lo accoglierebbe con una gioia tale da far diventare dolce la sua sofferenza. Mio Redentore, se per consolarti basta un'anima peccatrice, ecco la mia, che è tanto più cattiva di qualunque altra. Infatti, io sono uno di coloro che non vogliono salvarsi perché sono dominati dalle passioni. Ora però, rinnego la mia cattiveria e il disordine in cui sono vissuto finora, e mi pento di tutti i miei peccati solo perché sono offese fatte a te, sommo bene, infinitamente degno di essere amato. Gesù, io desidero salvarmi e per poterlo fare voglio correggermi. Rendi ferma questa mia decisione con la tua grazia. Fammi capire in che cosa devo cambiare e sostieni la mia conversione. Verificherò se sono veramente deciso a guadagnare la salvezza. Non ha una vera volontà di salvarsi chi non vuole adoperare i mezzi più efficaci, cioè fuggire i vizi e acquistare le virtù.